Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza. Il numero delle vittime ha superato quota 18.000. Circa 8.000 sono bambini. Con l'umiliazione pubblica dei prigionieri palestinesi, Israele ha scambiato il diritto di difendersi con il diritto alla vendetta. Varsavia, 11 dicembre. Dopo 8 anni, la destra estrema non governerà più la Polonia. Dopo la sfiducia al premier uscente Morawiecki, il Parlamento eleggerà questa sera Donald Tusk, che guiderà una coalizione di centrosinistra. Missione quasi impossibile di Zelensky a Washington. Il presidente ucraino dovrà convincere il congresso a maggioranza repubblicana di sbloccare gli aiuti in armi pari a 60 miliardi di dollari. Riscaldamento globale, la COP28 si conclude domani. Il testo finale non è ancora pronto a causa dello scontro sui fossili tra paesi esportatori di petrolio e Unione Europea. Nuovi guai per Facebook. In Spagna i principali quotidiani hanno denunciato Meta per concorrenza sleale e violazione sistematica della legge sulla privacy. Serie TV, l'omaggio di Esteri a Norman Lear, leggendario autore, sceneggiatore e produttore morto a 101 anni. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. La notizia principale arriva dalla Polonia. Il premier uscente Morawiecki non è riuscito a ottenere la fiducia del Parlamento. 266 deputati hanno votato contro. Era un risultato scontato perché il leader della destra populista aveva sì vinto le elezioni legislative con 194 seggi, ma senza raggiungere la maggioranza di 231. Senza sorpresa, l'ex presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, dovrebbe essere scelto per formare il nuovo esecutivo. Secondo la Costituzione polacca, nel caso di bocciatura del premier indicato dal presidente, sono i deputati a scegliere il suo successore. Il voto sulla candidatura di Tusk è previsto stasera, mentre il suo intervento avrà luogo domani. Tusk guida la coalizione civica insieme ai partiti della Terza Via e della sinistra con 248 seggi, quindi ha i numeri per governare. Tusk potrebbe prestare giuramento, come abbiamo detto, mercoledì. Questo gli permetterà di andare come nuovo primo ministro a Bruxelles per il vertice dell'Unione Europea di giovedì e venerdì. Questo 11 dicembre sarà ricordato come il giorno della fine del governo della destra estrema dopo 8 anni nei palazzi del potere, dove sono stati calpestati i diritti civili, i diritti delle donne, delle minoranze, in particolare dei migranti, l'autonomia della giustizia e la libertà di stampa.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Da 66 giorni la striscia di Gaza è sotto attacco. Sul campo in questo momento il grosso dei combattimenti è segnalato nel sud, in particolare nella città di Khan Yunis. Secondo la Mezzaluna Rossa palestinese, oggi all'alba gli aerei israeliani hanno lanciato diversi violenti raid nei pressi dell'ospedale Al-Amal. Le autorità sanitarie hanno riferito che il numero delle vittime ha superato quota 18.000. 7.729 sono bambini. Sul piano diplomatico, domani l'Assemblea Generale dell'ONU voterà una risoluzione di Egitto e Mauritania che chiede un cessate il fuoco. Non ci sono veti nell'Assemblea Generale, ma a differenza del Consiglio di sicurezza, le sue risoluzioni non sono giuridicamente vincolanti. Ieri a Doha il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha affermato che l'autorità e la credibilità del Consiglio di sicurezza sono state gravemente minate. Si riferiva al veto degli Stati Uniti contro una risoluzione di cessate il fuoco. Oggi, in un editoriale su Liberation, Il titolo era Il diritto internazionale è morto sotto le macerie di Gaza. Questo editoriale si riferisce alle denunce, alle distruzioni e i morti, soprattutto i bambini, e denuncia anche le umiliazioni alle quali sono sottoposti i civili. Sentiamo Martina Stefanoni.
Sono apparse le foto e per qualche ora sono rimasta in sordina. Decine di uomini in mutande, bendati con le mani legate dietro la schiena in ginocchio sul terreno sabbioso o sulle macerie di quella che un tempo era una strada. Decine di miliziani di Hamas si sono arresi, è stata la versione dell'esercito israeliano che ha rilanciato le foto con tono pomposo. E mentre molti giornali nostrani riprendevano senza fare domande le dichiarazioni dell'IDF, mostrando queste foto disturbanti in piccolo, in un angolo, come fossero semplicemente un corollario, sui social pian piano qualcuno iniziava a riconoscere un parente, un collega, un amico. E le famiglie dicevano che no, non è vero, non è un miliziano di Hamas, è un giornalista, un panettiere, un cooperante, un barbiere, un insegnante, un sarto. Alla fine, nelle scorse ore, lo stesso esercito israeliano ha dovuto ammettere che la maggior parte degli uomini arrestati non erano effettivamente miliziani di Hamas e sono stati rilasciati, dopo 19 ore, liberi di tornare alle loro case distrutte e alla morte che li circonda tutti i giorni da più di 2 mesi. Il vice sindaco di Gerusalemme, esponente dell'estrema destra israeliana su Twitter, riferendosi a queste foto, ha scritto: «Se fosse per me, li avrei sepolti vivi. Non sono esseri umani, ma subumani, e come tali vanno trattati». Se non fosse un esponente politico, queste frasi potrebbero semplicemente essere derubricate ai pensieri di un pazzo. Ma il problema è che lui, semplicemente, ha detto ciò che in tanti nell'estrema destra israeliana pensano. E queste immagini ne sono l'esempio. La disumanizzazione dei palestinesi, che se anche fossero stati miliziani di Hamas e che quindi sarebbero potuti legittimamente essere presi come prigionieri di guerra, secondo il diritto internazionale devono comunque essere trattati in modo dignitoso e umano. A Gaza, però, il diritto internazionale sembra non valere più, o forse non è mai valso. Così, mentre i morti aumentano a gruppi di centinaia al giorno, mentre i sopravvissuti vengono spinti sempre più a sud, schiacciati in territori sempre più piccoli, senza cibo, senza acqua, senza possibilità di ripararsi, il mondo lascia correre. La popolazione di Gaza ha già perso tutto: casa, figli, madri e padri. Ora si cerca di privarli anche della dignità. La domanda è una sola: qual è il limite?
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Ucraina, Emanuela Valenti ci parla della missione quasi impossibile di Zelensky a Washington.
Per Volodymyr Zelensky sono tempi duri in casa e fuori. L'esito della guerra contro la Russia non è scontato, anzi le cose potrebbero andare in direzione opposta rispetto a quanto sperato in tutti questi mesi a Kiev. La controffensiva è ferma e quello che succederà durante e soprattutto dopo l'inverno dipenderà da una serie di variabili, molte delle quali fuori dal controllo degli ucraini. Zelensky sa tutto molto bene e ha accettato una nuova sfida, forse la più delicata, dall'inizio della guerra. Su invito di Biden è andato a Washington, dove tra oggi e domani parteciperà a una serie di incontri e cercherà di convincere la politica americana a sostenere ancora l'Ucraina. Oggi un intervento davanti ai funzionari militari, domani un discorso al Senato e un incontro alla Casa Bianca con Biden. La tappa più delicata è sicuramente quella al Congresso, perché è lì che ferma la legge proposta dall'amministrazione Biden per altri 60 miliardi di dollari in armi per l'esercito ucraino. I repubblicani l'hanno bloccata. Molti non sono convinti di continuare a mandare armi e soldi a Kiev. E se proprio fossero costretti a farlo, allora chiederebbero qualcosa in cambio. E qualcosa già lo hanno chiesto, norme molto più restrittive sull'immigrazione, soprattutto sulla procedura d'asilo per i migranti che entrano dal Messico senza permesso di soggiorno. La questione è oggetto di un'intensa trattativa tra Casa Bianca e Congresso, tra democratici e repubblicani. Dal risultato di questo negoziato potrebbe dipendere il futuro della guerra in Ucraina. Nei giorni scorsi Biden ha detto espressamente che senza il supporto americano Zelensky rischierebbe di perdere, mentre Putin potrebbe andare avanti fino ai paesi NATO. La moglie di Zelensky, in un intervento molto emotivo, anche lei qualche giorno fa, si è spinta oltre. Senza il supporto occidentale, l'Ucraina rischierebbe di morire. Finora gli Stati Uniti hanno speso più di 110 miliardi di dollari. Molti repubblicani ora hanno dei dubbi e come minimo vorrebbero avere un quadro di prospettiva. Come verranno utilizzati i soldi americani? Fino a quando andrà avanti la guerra? Domande che non hanno risposta. L'alleanza con l'Occidente traballa anche sul fronte europeo. Questa settimana il vertice dei capi di Stato e di governo UE dovrebbe dare il via libera all'apertura dei negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione Europea. Il primo ministro ungherese Orban, il leader europeo, sappiamo, più vicino a Putin, si è messo di traverso. Le cose potrebbero cambiare, ma per ora Budapest è contraria e questo farebbe venir meno l'unanimità necessaria a un'operazione di questo tipo. Insomma, alla fine di questa settimana il quadro sarà molto più chiaro. Il destino dell'Ucraina rimarrà ancora in bilico, ma potremmo aver capito quanto e come.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Andiamo a Hong Kong. Il tasso di affluenza alle urne di domenica, riservato ai candidati cosiddetti patriottici che escludono qualsiasi opposizione, è stato pari al 27,54%, il più basso mai registrato secondo i dati ufficiali pubblicati oggi. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Elezioni per i consigli distrettuali di Hong Kong, novembre 2019. Affluenza del 71,23%, la più alta da quando Hong Kong era passata alla Cina nel 1997. Elezioni per i consigli distrettuali di Hong Kong, dicembre 2023. Affluenza del 27,54%, la più bassa di sempre. Cos'è successo tra queste due tornate elettorali amministrative che riguardano i consigli dei 18 quartieri di Hong Kong? In sintesi, la politica in città è cambiata. Fino al 2019 le elezioni distrettuali erano le uniche a suffragio universale. Di solito non erano partecipatissime, spesso l'affluenza non superava il 35% e vincevano i candidati filo Pechino. Ma in quel novembre del 2019 si era al termine del ciclo di lotte del cosiddetto Movimento per la Democrazia o Movimento degli Ombrelli, come era chiamato fin dal 2014, e le elezioni amministrative furono politicizzate dall'opposizione democratica come schiaffo in faccia all'establishment collegato alla Cina continentale. Si chiedeva una specie di plebiscito contro il governo di Carrie Lam, la odiatissima chief executive governatrice di Hong Kong. Il successo fu enorme. In quei giorni ci aggiravamo tra i seggi, parlavamo con le persone, molti, anche non necessariamente su posizioni radicalmente indipendentiste o comunque autonomiste, volevano rimarcare la specificità hongkongese rispetto alla Cina continentale, il rituale democratico. Lo schieramento pro-democrazia insieme ai localisti ottenne per la prima volta una vittoria schiacciante con la maggioranza assoluta dei voti in tutti i 18 consigli distrettuali, triplicando i propri seggi da 124 a 388. Tra quel giorno e oggi sono successe fondamentalmente due cose. Primo, il 30 giugno 2020 il Comitato Permanente del Politburo di Pechino ha emanato la legge di sicurezza nazionale per Hong Kong. Una legge molto vaga ed estesa che colpisce in maniera molto discrezionale tutte le attività non patriottiche, nel senso di contrarie alla Cina. Non si manifesta più, non si protesta più e anche alcuni degli eletti del 2019 sono finiti retroattivamente nei guai. Secondo, l'11 marzo 2021 il Congresso Nazionale del Popolo Cinese ha votato una riforma elettorale per Hong Kong che limita il suffragio universale nelle elezioni locali e aumenta i seggi riservati alle consorterie, agli esponenti degli affari, tradizionalmente filo Pechino. Insomma, si adottano anche per le elezioni dei quartieri i principi elettorali in vigore per l'elezione della chief executive e del parlamentino cittadino. Nel frattempo, molti degli eletti nel 2019 sono decaduti dal loro seggio per attività giudicate sovversive o perché hanno lasciato per scelta, in quanto ritengono di non poter più svolgere il proprio mandato democratico. Ecco quindi come Hong Kong è stata, almeno politicamente, assimilata alla Cina continentale.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Stretta finale nei negoziati alla conferenza dell'ONU sui cambiamenti climatici, la COP28, cominciata il 30 novembre a Dubai e che dovrebbe concludersi domani, ma di rado la COP si è chiusa nei tempi previsti. Le 197 parti più l'Unione Europea sono alle ultime battute per cercare un accordo che abbia il consenso unanime. Quello delle fonti fossili è il nodo principale dell'accordo. I paesi esportatori di petrolio, guidati dall'Arabia Saudita, si oppongono all'inserimento del termine senza sosta accanto a phase out dei combustibili fossili, ovvero il loro completo abbandono. Una nuova bozza di accordo di compromesso è stata diffusa nel pomeriggio dalla presidenza della COP28. Non è più citata la parola uscita dai fossili. L'Unione Europea ha fatto sapere che non può accettare questa bozza. Il presidente della COP28, Sultan Al-Jaber, ha dichiarato che c'è ancora molto da fare per raggiungere un accordo. Jaber, ricordiamolo, è anche amministratore delegato della compagnia petrolifera di Stato degli Emirati Arabi. Questa è la riflessione di Alfredo Somozza.
In un mondo disarticolato, qualsiasi politica che richiede uno sforzo multilaterale fallisce. È quello che sta accadendo anche a Dubai con la COP28. La conferenza delle parti deve fare i conti con i progressi nulli dopo l'accordo di Parigi del 2015, di un mondo nel quale sugli interessi generali prevalgono gli interessi particolari, che non trovano contrappesi nella politica. Un mondo nel quale, per giunta, i conflitti di interesse contaminano in profondità la vita pubblica, a partire dalla posizione particolare dello Stato ospite dell'evento, gli Emirati Arabi Uniti, cassaforte dei profitti ottenuti con la vendita del gas e del petrolio del Golfo. Ma non è questo l'unico fronte dove si tocca con mano l'attuale fase improntata al si salve chi può e alla difesa degli interessi di parte. Le guerre in corso in Ucraina e la striscia di Gaza si avvitano su loro stesse, in una totale mancanza di idee, proposte e atti autorevoli che antepongono la risoluzione negoziata al ricorso alle armi. E non solo, l'accordo sul nucleare con l'Iran è saltato, l'impunità del dittatore Kim Jong-un è ormai conclamata, i golpe in Africa e Asia si moltiplicano sostenuti da potenze amiche e le disuguaglianze anche di diminuire aumentano. Insomma, il mondo alla fine del 2023 non offre un bel panorama. Forse la cosa più grave è che è andata persa la speranza, in passato motore di grandi slanci ideali e pratici. Si affievolisce l'idea stessa di una pace raggiungibile, della lotta alla povertà, della giustizia e della salvaguardia ambientale. Più che le idee, oggi ci restano i ricordi. L'agenda mondiale è tornata tristemente cupa. Alla politica è subentrata la rincorsa alle emergenze, che sono la drammatica conseguenza proprio della mancanza di politica, cioè della capacità di prevedere e di adoperarsi per tempo in modo da evitare che le situazioni si facciano emergenziali. Parliamo di emergenza climatica perché 30 anni fa, quando già la tendenza era chiara, non l'abbiamo aggredita con politiche lungimiranti. Di emergenza bellica perché si sono abbandonati i tavoli negoziali e accumulate le armi. Di emergenza povertà e migrazione, temi discussi dagli organismi internazionali senza autentica volontà di risolvere già alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il tema che al suo interno contiene tutti gli altri, soprattutto se ci proiettiamo verso il futuro, è la sfida del clima, che è all'origine di conflitti, povertà e migrazioni, drammi economici e umani. E questo è il vero banco di prova per la rinascita del multilateralismo, come ha sottolineato Papa Francesco nel suo discorso alla COP28. Per ora a Dubai il dibattito sta portando soltanto alla nascita del tanto richiesto fondo di compensazione sui danni provocati dal cambiamento climatico nei paesi più poveri, ma proprio con due soldi in dotazione. Se questa sarà l'unica novità, il vertice sarà stato un fallimento e il seguito si complicherà molto. C'era però da aspettarselo. Viviamo in un mondo assettato di energia da qualsiasi fonte provenga, dove si finge di volere la transizione energetica acquistando un bel po' di batterie al litio e di pannelli fotovoltaici made in China, che sono stati prodotti con elettricità ricavata dal carbone. Sono le contraddizioni in cui si cade quando si pretende di tutelare gli interessi collettivi senza intaccare quelli privati. Dalla crisi nella quale ci stiamo infilando si può uscire soltanto con misure radicali, ma purtroppo sappiamo che questo accade soltanto quando si è letteralmente con l'acqua alla gola.
Adesso Spagna, Giulio Maria Piantadosi ci parla dei nuovi guai per Facebook, ma anche per i principali quotidiani spagnoli.
La stampa e più in generale il giornalismo sono in crisi ormai da decenni e con l'arrivo dei social network le difficoltà sono aumentate ancora di più. Ancora nessuno è riuscito però a trovare una maniera per ridare slancio all'industria dell'informazione e ora la stampa spagnola ci prova andando in tribunale. I principali giornali spagnoli, El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, solo per citarne alcuni, hanno deciso di querelare Meta, la proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, i social network più diffusi in Europa. L'accusa alla compagnia di Zuckerberg è quella di competenza sleale nella pubblicità digitale e nello specifico la violazione delle norme sulla privacy dal 2018 al 2023. Secondo l'AMI, l'Associazione dei Media Spagnoli, Facebook avrebbe utilizzato sistematicamente i dati personali degli utenti senza ottenere esplicitamente il consenso per segmentare e quindi utilizzare questi dati nella vendita di spazi pubblicitari e così Facebook avrebbe costruito la sua posizione dominante sulla violazione della normativa sulla privacy dell'Unione Europea. Impossibile per le versioni online dei quotidiani fare la competenza a un gigante tecnologico di questo tipo. Ed è per questo che i giornali ora chiedono come indennizzazione 500 milioni di euro a titolo di risarcimento per i mancati introiti degli annuncianti che avrebbero scelto le piattaforme di Meta invece che i quotidiani online, un modo di fare che avrebbe permesso al gigante tecnologico acquisire una posizione dominante nel mercato e che ha provocato importanti perdite nel fatturato della carta stampata. Per farsi un'idea dell'entità basta pensare che le piattaforme digitali raggruppano il 44% di tutto il mercato pubblicitario spagnolo. A presentare questa domanda pioniera in Europa sono state 80 testate tradizionali della carta stampata, i colossi dell'informazione nazionale e regionale. Dal canto suo la stampa digitale vanta già un importante successo contro un altro gigante tecnologico. Nel 2014 Google fu costretto a chiudere il suo aggregatore di notizie Google News in Spagna perché la legge spagnola obbligava la società del motore di ricerca più usato nel mondo a versare una compensazione economica ai giornali per utilizzare le loro notizie nel suo aggregatore. Google News è tornato disponibile in Spagna solo nel 2022, 8 anni dopo, quando è stata approvata una riforma della legge sulla proprietà intellettuale che ha permesso un accordo tra editori e Google. Andare contro i giganti tecnologici però non è un'operazione a costo zero. Quando venne chiuso Google News, il traffico dei siti di informazione scese del 10% e la battaglia legale contro Meta arriva dopo che Facebook ha cambiato il suo algoritmo e inserito il modello a pagamento, ma soprattutto dopo milioni di euro spesi dalle varie testate su Facebook per scalare posizioni nella classifica globale dei siti più visti.
Infine serie TV, prima di sentire Alice Cucchetti di Film TV, a tutti un caro saluto da Shauki.
Quando oggi diciamo Black Mirror, specchio scuro, evochiamo immediatamente uno dei tanti schermi che popolano la nostra quotidianità e insieme vibrazioni distopiche e angoscianti. Eppure uno dei primi a pensare che la televisione dovesse essere anche uno specchio, oltre che un mezzo di intrattenimento, è stato un uomo e un autore profondamente ottimista. Norman Lear, il Re Lear come lo chiamano gli appassionati di televisione, è morto lo scorso 5 dicembre a 101 anni, dopo una carriera da sceneggiatore e produttore durata oltre 70. Per il pubblico italiano è un nome probabilmente poco noto, per gli statunitensi la sua figura pubblica, quasi sempre accompagnata dall'immancabile cappello, è celebre perché oltre che al timone di numerosissime sitcom si è speso molto come attivista per la libertà di espressione. A contarli, i titoli in cui è accreditato come sceneggiatore sono più di 100. Veterano della Seconda Guerra Mondiale, aveva combattuto proprio in Italia, negli anni 50 si era trasferito a Los Angeles con l'idea di lavorare nelle pubbliche relazioni, come un suo zio, e invece si era ritrovato a scrivere apprezzatissime gag per Dean Martin e Jerry Lewis. Dopo gli anni da scrittore comico e dopo aver creato uno show western con Henry Fonda intitolato The Deputy, la serie che a inizio anni 70 fa esplodere la sua popolarità, e non solo, è una delle situation comedy più influenti della storia della TV americana. All in the Family, in Italia conosciuta come Arcibaldo dal nome del suo protagonista Archie Bunker. È una sitcom familiare girata in studio e con le risate del pubblico dal vivo, ma per la prima volta, invece che pura evasione scollegata dall'attualità, al centro di dialoghi e di sketch c'è la discussione, spesso anche molto accesa, di temi politici e sociali. Archie Bunker, il protagonista che Norman Lear aveva modellato pensando al proprio padre, è un tassista di mezza età, un uomo della classe operaia però dalle idee bigotte e reazionarie. Si scontra quotidianamente con la figlia Gloria, femminista, e con il futuro genero progressista Mike, mentre la moglie Edith cerca vanamente di mantenere il quieto vivere. All'inizio della messa in onda di All in the Family, i vertici della CBS erano preoccupatissimi che la serie potesse offendere il pubblico e che gli spettatori avrebbero rifiutato un programma che parlava di temi complessi, oggi diremmo divisivi, come la guerra in Vietnam, la discriminazione femminile, il razzismo. Invece All in the Family fu un enorme successo, lo show più visto d'America per molti anni, proprio perché così tanti statunitensi vi si riconoscevano, riflettendosi dentro lo specchio della TV. Per tutti gli anni 70 e 80 le sitcom di Lear si sono moltiplicate e l'autore si preoccupava ogni volta di mettere al centro del racconto tipologie di personaggi e argomenti che fino a quel momento non avevano spazio in TV. Sono suoi Jefferson e Good Times, le prime ad avere come protagoniste famiglie afroamericane, nel primo caso benestanti, nel secondo working class, esattamente come in un altro show celebre anche da noi, Sanford and Son. In Giorno per Giorno, di cui è stato fatto un sequel remake negli scorsi anni su Netflix, sempre con Lear al timone, si parla di divorzio, in Maude e in Mary Hartman, distanze femministe. Contemporaneamente l'autore portò avanti la sua attività politica, sostenendo i candidati democratici e fondando l'organizzazione People for the American Way, impegnata a contrastare le iniziative di censura della destra ultracristiana. Lear, di religione ebraica, anche se i suoi oppositori lo accusavano sistematicamente di essere un senza fede, era uno strenuo difensore della divisione tra Stato e Chiesa e della necessità di tenere le inferenze religiose fuori dalla politica. Negli ultimi anni il personaggio di Archie Bunker è tornato protagonista nel discorso pubblico americano, perché in molti l'hanno associato a Donald Trump, un tizio che dice cose improponibili ma che alla gente in fondo sta simpatico. Ed è vero che All in the Family è stata per moltissimi aspetti una serie in anticipo sui tempi, che ha visto prima degli altri qualcosa di specifico nel DNA Stelle Strisce. La triste differenza è che la speranza di un dialogo tra progressisti e conservatori oggi si è decisamente affievolita.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.